Per iniziare questa nostra visita alla Galleria Ricciodi è opportuno innanzitutto chiarire quali sono i criteri con i quali il nobile Giuseppe Ricciodi volle iniziare questa sua collezione. Come abbiamo già avuto modo di esprimere durante la nostra camminata, le prime opere che Ricciodi acquistò rispondevano in realtà a uno scopo, a un'intenzione ancora del tutto casuale. Doveva fondamentalmente arredare il palazzo piacentino nel quale era ritornato dopo il lungo soggiorno di studi a Roma. Quindi non si trattava ancora di una raccolta organica e diciamo destinata a un preciso scopo culturale. Le cose tuttavia cambieranno già nei primissimi anni del 1900, quando attraverso l'amicizia con artisti, critici d'arte, personaggi ovviamente di grande competenza nel settore, il nostro Giuseppe Ricciodi finalmente si appassionerà in modo critico all'arte figurativa e inizierà una raccolta che ovviamente in fase embrionale era personale, quindi pensata per se stesso, per il suo godimento estetico, e che poi ben presto però diventerà innanzitutto molto corposa e quindi pensata anche per una fruizione pubblica. Ora, il criterio con il quale Ricciodi fin dai primi del Novecento inizia a raccogliere quindi una collezione destinandola poi al pubblico è quello di offrire una panoramica dell'arte italiana in epoca moderna. L'epoca moderna è intesa come il periodo che va dai primi anni del 1800 fino fondamentalmente all'età contemporanea a Ricciodi, quindi la prima metà del 1900. Quindi stiamo parlando di circa un secolo, e se dobbiamo creare diciamo un intervallo temporale possiamo assumere il 1830 come periodo di inizio dell'arco cronologico dei quadri che sono nella Ricciodi, arrivando quindi fino agli anni 30 del Novecento, epoca in cui la galleria poi verrà effettivamente aperta e in cui si concluderà anche la vita, la vicenda biografica dello stesso Ricciodi. L'idea era quella di confrontare l'evolversi dell'arte italiana, pittura in particolar modo, ma anche scultura, nelle varie regioni e zone d'Italia, appunto nell'intervallo cronologico che abbiamo considerato. Oggi per noi questa può sembrare una finalità piuttosto singolare, ma dobbiamo considerare che Ricciodi nasce a pochissimi anni di distanza dall'unificazione nazionale, quando l'Italia quindi è un concetto politicamente ancora molto giovane e soprattutto molto fragile e precario. Tra la Lombardia e la Sicilia o la Campania c'erano differenze enormi di tipo culturale, sociale, economico, linguistico addirittura, e quindi bisognava, come disse il famoso D'Azeglio, fare oltre che l'Italia anche gli italiani, quindi procedere alla costruzione di una cultura che fosse nazionale. E sul piano artistico Ricciodi si impegna in questa direzione creando una sorta di catalogo di ciò che gli artisti italiani moderni, quindi nel corso dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, avevano prodotto nelle varie regioni italiane. Si ha così, visitando la Galleria Ricciodi, una sorta di confronto, di parallelismo simultaneo tra ciò che avveniva in Piemonte, in Lombardia, in Emilia, mentre invece tutto il mondo meridionale è trattato come un unico blocco, proprio perché questa suddivisione riflette quello che era la costruzione degli stati preunitari, quindi anteriori all'unificazione, mentre il centro-nord era diviso in tante piccole signorie più o meno regionali, Granducato di Toscana, il Viceregno Lombardo-Veneto, eccetera, il sud viceversa era accorpato in un'unica grande monarchia che era quella borbonica delle Due Sicilie. Quindi nella Galleria Ricciodi i pittori meridionali non vengono suddivisi su base regionale, ma visti e trattati come un unico corpus culturale. Questo solo per chiarirvi quindi cosa vuol dire far riferimento alla sala degli emiliani piuttosto che a quella dei piemontesi o dei lombardi, eccetera, eccetera. Il nostro primo appuntamento con le opere di questa galleria non può che iniziare dalla sala numero 1, la prima sala che è dedicata appunto alla pittura emiliana. una pittura nella quale spicca in particolar modo un'opera che mette in scena tre donne differenti per età e che prende il nome di Colazione del mattino. Siamo quindi nella sala numero 1, sala degli Emiliani, e di fronte a noi troviamo questo dipinto di Amedeo Bocchi, pittore originario di Parma, quindi molto vicino al nostro territorio, pittore con il quale Ricci Oddi fu direttamente in contatto, pittore diciamo appartenente in pieno a questa fase cronologica che Ricci Oddi vuole approfondire. Bocchi era nato nel 1883 e visse poi fino al 1976, quindi una vita anche piuttosto lunga che coprì gran parte poi dello sviluppo artistico novecentesco. La formazione di questo pittore è avvenuta soprattutto diciamo a Parma, per quello che è stato il consolidamento delle sue capacità artistiche e figurative, anche se poi il centro di quello che è stata la sua produzione ormai adulta, matura come artista, è in realtà stata la città di Roma, città che nella seconda metà dell'Ottocento si stava affermando come un centro di grande vivacità culturale, dato che era divenuta da poco, con la Breccia di Porta Pia, la nuova capitale d'Italia, e quindi la monarchia sabauda, in particolar modo con la regina Margherita di Savoia, aveva iniziato a vivacizzare diciamo i salotti culturali della capitale, facendone quindi un polo anche artistico molto importante. Bocchi vivrà a Roma gran parte della sua vita, morirà poi a Roma nel 1976, e il dipinto che noi stiamo osservando è ambientato appunto in quello che è probabilmente il giardino della villa, della residenza romana dell'artista, Villa Ströhl, che era una dimora appartenente a un ricco alsaziano, che era stata messa, come del resto anche altre delle sue residenze, a disposizione di artisti talentuosi. E questo già ci mostra come Bocchi fosse appunto un artista apprezzato dai suoi contemporanei. Non a caso fu nominato addirittura Accademico di San Luca. Voi sapete che l'Accademia di San Luca è stata certamente, ed è tuttora certamente, una delle più importanti e prestigiose realtà culturali, artistiche romane. Nell'opera del nostro Amedeo Bocchi noi troviamo una grande ammirazione per quello che è il retaggio rinascimentale italiano. La luce, la luminosità, i colori sono sicuramente moderni e risentono del brio, della frizzantezza tipica della Belle Époque del primo Novecento, ma in realtà la composizione, lo schema spaziale, la posa, il tempo immobile che segnano questo dipinto sono strettamente prospettici e rinascimentali. Non a caso appunto il bagaglio culturale di Bocchi si fondava sul Rinascimento italiano, in particolar modo sull'operato di Piero della Francesca. Questo dipinto, La colazione del mattino, è datato al 1919, siamo quindi nei mesi immediatamente successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale, e siamo in un momento di particolare felicità per la vita dell'artista, perché, rimasto vedovo negli anni precedenti, nel 19 egli si è risposato con la giovane donna che vedete nella sinistra del dipinto. Si chiama Nicolina Toppi ed è appunto la seconda moglie dell'artista. Era una modella che lui aveva quindi conosciuto nella propria carriera professionale. Nel dipinto notiamo però anche una signora più anziana al centro, vestita di scuro, è la madre del nostro pittore, e invece sulla destra una ragazzina che è la figlia di primo matrimonio, Bianca Bocchi. Purtroppo le due donne più giovani, sia Bianca che Nicolina, moriranno qualche anno più tardi, ancora in giovanissima età, e quindi questo sarà un grande dolore per il pittore, ma in quel momento la tragedia ovviamente è ancora lontana. Tuttavia, anche se sono, come dicevamo, in questo momento anni felici, nel dipinto si nota una sorta di vena malinconica che ci fa capire che questo quadro mette in scena molto più che una semplice colazione nel giardino. Quelle che noi vediamo sono tre età, tre fasi della vita, nella quale l'infanzia sembra specchiarsi nella giovinezza, dove però la vecchiaia, con tutto ciò che ne è connesso, quindi la conclusione, il termine crepuscolare della vita, sembrano essere in agguato. Quindi le tre donne che noi vediamo qua non sono altro che tappe esistenziali, certo raffigurate dal vero, ma reinterpretate quindi in una chiave, in una lettura che potremmo definire simbolista. Non a caso le due donne più giovani, la ragazzina e la moglie, sono vestite di bianco, quindi in piena luce, mentre invece la madre, che simboleggia quindi l'anzianità, ha un vestito scuro dove la luce appunto viene totalmente spenta. L'impostazione di questo dipinto è un bellissimo controluce. Come potete osservare dai capelli della madre, che rilucono insomma di immagini luminose alle loro spalle, vedete sono avvolti in una sorta di bagliore, il sole si trova alle spalle di queste donne, che sono quindi in ombra. È una situazione che dal punto di vista esecutivo è piuttosto complessa, dipingere in controluce non è facile, ma in realtà Bocchi qui ha probabilmente preso ispirazione da un illustre precedente che è la colazione sull'erba di Monet, dove non a caso ancora una volta viene ambientata una realtà bucolica dove viene effettuato un picnic in un parco in una zona d'ombra dove la luce arriva alle spalle dei protagonisti secondo una composizione molto simile a quella di questo dipinto.